Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Parliamo oggi dell'arte dell'orto. Fare l'orto è una delle pratiche più antiche del mondo, oltre che una vera e propria arte, appunto. Se state pensando di coltivare i vostri ortaggi freschi, delle erbe aromatiche nel vostro giardino oppure anche sul vostro balcone, allora questa è la trasmissione per voi. Oggi c'è Valentino Stedler, giardiniere, consulente tecnico, proprio per darci tutti i suoi consigli. Buongiorno Valentino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Diciamo che coltivare la propria verdura, i propri ortaggi freschi e, come dicevo, anche le erbette aromatiche nel proprio orto non è così difficile, piace a tantissime persone e il nostro lavoro viene anche abbastanza ripagato dal raccolto, se siamo stati bravi, se abbiamo fatto tutte le mosse giuste. E quindi vogliamo da te tutti i consigli.
Dunque, io spero che riusciamo a stimolare quanti più ascoltatori possibile a intraprendere questo percorso di fare un orto. Io lo trovo una cosa meravigliosa, chiaramente prima di tutto perché non saranno mai così buoni gli ortaggi che si acquistano nella grande distribuzione come quelli che i frutti che raccogliamo dal nostro orto. Poi li abbiamo fatti noi, è anche motivo di orgoglio. E non da ultimo io vorrei magari anche affrontare il discorso filosofico, nel senso che comunque l'orto in fondo è tornare indietro alla natura che ci offre tantissimo, che in fondo ci darebbe tutto per vivere e che ci siamo un po' dimenticati. E questo tornare, questo contatto con la natura, io mi sta molto a cuore, ecco.
Beh, poi lo sappiamo, al di là anche della bontà di quello che poi sarà il nostro raccolto e di quanto è sano coltivare ortaggi, erbe a casa nostra, insomma, per tante persone rappresenta molto più che un hobby, ma proprio un'attività anche tranquillizzante. Quante persone dicono: io arrivo dopo il lavoro con i miei pensieri, sono stanco, esco in giardino o mi dedico appunto al mio orto e passa tutto.
Sì, è vero. Anche con me è così, malgrado che la mia professione comunque ruota in giro al verde, l'orto è comunque una componente del giardino che, continuo a dirlo, continuo a insistere, ci lega tantissimo alla natura, proprio perché è un ciclo che si chiude, è un cerchio che si chiude, perché piantiamo o seminiamo, addirittura raccogliamo alla fine. Cioè, io lo trovo una cosa meravigliosa, cioè vedere qualcosa che nasce e che ci dà alla fine il suo frutto che noi poi portiamo in cucina e trasformiamo. Io lo trovo una cosa meravigliosa.
Ricordo subito i numeri di telefono: 0848 030808 per chiamare, 0763211113 invece per scriverci. Beh, in questi giorni comunque le temperature sono davvero un po' tanto ballerine, lo diciamo quasi ogni volta perché questo è quello che ci regala la stagione. Domenica abbiamo toccato dei picchi di 26 gradi, questa mattina in alcune località si aleggiava sui 5-6, poi vabbè, per fortuna durante il giorno si alzano, però questi sbalzi di temperatura non fanno bene ai semini, alle piantine, quindi è già il momento di pensare all'orto.
Ma sì, sicuramente chi fa l'orto ha dovuto già pensarci già da un pezzo. Però è vero che questi crolli termici non fanno bene. Cioè, io pensavo weekend scorso, come dici te, che faceva così caldo, pensavo già i miei pomodori, non dico di metterlo nell'orto, ma toglierli, diciamo, dalla veranda dove ci sono le temperature di 20 gradi durante la notte, di metterla in serra dove di notte, non so io, erano 12 gradi, 13 gradi nel frattempo. Ma questa mattina, come dici te, a casa mia c'erano 6 gradi. Se li mettevo fuori, sti pori pomodori si spaventavano. E non di poco.
E d'altra parte, quando si vedono le belle giornate, si alzano le temperature, a tutti viene una gran voglia di fare già i primi lavori di giardinaggio, si vanno a acquistare i fiori, si comincia evidentemente a trapiantarli in vasi, giardini. Stessa cosa vale per l'orto, bisogna frenare ancora un pochettino questa nostra gioia.
Purtroppo sì, come dici te giustamente, la primavera chiama e noi magari non siamo consapevoli, ma comunque facciamo parte parte anche noi di questa natura, e di conseguenza nel nostro DNA, magari anche tanto nascosto nel frattempo, c'è questa brama, c'è questa voglia di primavera, questa voglia di partire, e purtroppo negli ultimi anni, ormai già tanti anni, questa meteo così ballerina, che magari già a febbraio o inizio marzo ci dà delle giornate meravigliose, che ci stimola, che ci invoglia, e poi ci sono queste ricadute che io mi ricordo l'anno scorso, che è stato un anno disgraziato per l'orto, ma non solo per l'orto, che io avevo già piantato i pomodori in terra piena, che per l'amor del cielo io poi sono attrezzato, posso poi coprire, posso far di tutto e di più, ma questi pomodori non decollavano, erano lì fermi. Brutto così.
Cerchiamo però di essere positivi, speriamo in una buona stagione, quindi noi iniziamo a parlare così tra qualche settimana, magari chi desidera può cominciare a fare i primi lavori. Allora, innanzitutto, che cosa significa fare l'orto? Dedicare comunque tanto tempo e cercare di avere qualche piccola competenza.
Dunque, il tempo sì, ci va, la fatica anche, ma non parliamo di questo, perché vogliamo stimolare la gente a fare l'orto, non vogliamo spaventarla. Dunque, chiaramente l'orto va curato, più lo curiamo, più lo amiamo, più il risultato naturalmente sarà gradevole, positivo e ricco. Io direi che, visto che la temperatura è crollata e chi non ha ancora fatto niente, io proporrei, adesso si può strappare l'erba, perché sicuramente erba è cresciuta, allora il grosso dell'erbaccia strapparlo e vangare, dissodare il terreno, e una volta dissodato possiamo metterci sopra un bel concime rigorosamente biologico. Mi raccomando, io non sono un fanatico del biologico, come mai avete capito, ma nell'orto sono intransigente. Quello che mangio, quello deve essere privo di qualsiasi chimica, lo voglio che sia naturale, biologico al 100%. Qua sono intransigente. Come detto, concimiamo con uno stallatico, ci sono dei prodotti eccezionali nel frattempo, ne avevamo già accennati anche in passato. Io uso un stallatico che è 50% di mucca e 50% lana di pecora. Questo fa sì che copre tutta la stagione, perché lo sappiamo che lo stallatico bovino concima subito, è subito a disposizione, ma concima più o meno 8 settimane, non di più, e poi subentra appunto la lana di pecora, che viceversa ha bisogno di queste 6-8 settimane per iniziare a sciogliersi. È un prodotto eccezionale. Allora lo buttiamo in superficie, visto che siamo in Ticino e tendenzialmente il nostro terreno è anche un po' acido. Consiglierei anche di mettere un calimagnesia, che è sempre un prodotto naturale, che è a base di calcio e magnesio, che equilibra un po' il pH, e non da ultimo concima, piace tantissimo alla Solanaceae, che è la famiglia delle patate, dei pomodori, che hanno bisogno di questi elementi, e vengono molto molto meglio se glielo diamo. Lasciamo riposare un pochettino, l'ideale sarebbe poi magari farlo adesso che sappiamo che domenica piove, così questo concime penetra lentamente nella terra ed è la miglior cosa, e poi aspettiamo, lo lasciamo riposare, e quando poi è il momento di piantare gli diamo ancora una zappettata, magari col quattro denti, o chi ha voglia ancora un'altra vangata, che non guasta mai, e poi piantare.
Beh, io faccio le domande da principiante, quindi magari qualcuno potrà pensare, ma che domanda elementare. Ma quando vango, quanto in profondità devo andare?
Dunque, questa è una domanda non stupida, non ti preoccupare, è proprio una domanda molto intelligente. È molto importante andare a una certa profondità. Poi, per l'amor del cielo, sicuramente qualcuno telefonerà e mi metterà in croce per questa mia esternazione, no? E qui subentra poi l'orto biodinamico e quant'altro. No, io vango e vango la profondità della vanga, cioè un bel attrezzo, oggi io non uso più la vanga ma uso la pala americana, ed è questa specie di vanga ma arrotondata con la punta che facilita il tutto, veramente è un attrezzo fantastico. Da quando c'è faccio molta meno fatica, perché comunque vangare il mio orto è grande. E niente, praticamente tutta la lunghezza della vanga, cioè nel senso tutto l'attrezzo lo metto in terra, e questo significa che comunque 25 centimetri, quasi 30, ecco, è per quello che è anche faticoso, perché girare poi questa vangata sono un paio di chili, è per quello che io aspetto sempre che sia asciutto in maniera che è più leggero, perché se poi vanghiamo che è bagnato il terreno, insomma la fatica diventa veramente tanta.
E lo vango completamente, tutto, ovunque?
Sì, sì.
Poi come detto si mette le concime, stallatico, quanto tempo serve perché faccia veramente effetto, quindi prima di poi piantare?
Dunque, in teoria si potrebbe anche concimare proprio prima di piantare, nel stesso momento, ma è meglio farlo sciogliere, perché lo stallatico comunque liofilizzato è a cubetti di solito, non è polvere o granulato, e di conseguenza io lo faccio sciogliere e, come detto, speculo sempre sull'acqua piovana. Primavera non è mai un problema in Ticino, comunque piove, e appunto quando vedo che verrà l'acqua io butto questo concime, faccio i lavori, chiaramente vango prima perché, come detto, non voglio vangare quando poi è pesante, cioè quando è bagnato, butto il concime, così si scioglie, penetra, e poi dopo non vango più, a dire la verità, appunto passo col quattro denti, lo lavoro dentro il concime, abbastanza in superficie, 5, 6, 10 centimetri al massimo.
Beh, tu dicevi il mio orto è grande, a tutti è già capitato di vedere degli orti di una certa dimensione, vale la pena creare dei settori, evidentemente anche magari dei passaggi, dei calpesti. Come ci si organizza?
Ma in ogni caso, chiaramente dopo dipende sempre la conformazione e le possibilità che abbiamo. Io dico sempre che se noi abbiamo la possibilità di avere poi una rotazione dell'orto, avere magari una superficie che la lasciamo riposare un anno, una stagione, e poi, non so, io in una certa aiola mettiamo certi ortaggi e in un'altra aiola certi altri ortaggi, e poi a rotazione cambiamo di anno in anno. Questo perché poi ogni ortaggio, ogni tipo di pianta comunque sfrutta più un certo concime, più un certo nutrimento che un altro, così praticamente quegli elementi che magari sono rimasti nel terreno anche dell'anno prima, magari anche bloccati nel terreno, ne usufruiscono poi altri ortaggi.
Stanno già arrivando i primi messaggi. Fabrizio ci chiede: posso avere un consiglio? Dove trapiantare il rabarbaro? Al sole, a nord? Come fare per evitare che si espanda? E poi anche la menta, per riuscire a coltivarla devo circoscriverla?
Sì, allora la menta è molto invasiva, soprattutto col nostro terreno. Alla menta piace il nostro terreno sabbioso, viaggia come un fuin, come si dice, bisogna veramente circoscriverla, mettere giù delle bordine magari di metallo a una profondità fino a 30 cm, perché altrimenti ce lo troviamo dappertutto. Il rabarbaro invece non è che scappa. Il rabarbaro, visto le temperature, preferibilmente magari dove ha il sole solo la mattina e il pomeriggio non ha troppo sole sarebbe meglio. Normalmente il rabarbaro è una pianta da sole, però, come detto, queste giornate, questi periodi così caldi da noi in Ticino d'estate non gli piacciono.
Maria Pia invece ci scrive: in questi giorni stiamo mangiando la cicoria messa nell'orto lo scorso anno, buonissima.
È fantastico, trovo meraviglioso.
Sopravvive quindi?
Sì, la cicoria in Ticino è una di quelle famosi ortaggi invernali. Noi abbiamo questa fortuna che in Ticino abbiamo un clima comunque abbastanza mite anche d'inverno, e di conseguenza ci sono tanti ortaggi per fare l'orto d'inverno. E penso anche a tanti insalate, al formentino per esempio, le cicorie come in questo caso, che poi tra l'altro sono sanissime. Tutto quello che cresce d'inverno contiene tanto ferro, di conseguenza molto importante anche per l'alimentazione, e consiglio vivamente.
Ma vanno coperte?
Ma dipende sempre dall'esposizione, no? La cicoria è tutta stratificata, ormai quando la si raccoglie, diciamo, le foglie esterne ormai sono brutte, sono un po' marce, un po' secche, a seconda del clima, e si tolgono, e all'interno è bella. È chiaro che se noi copriamo, coprendo è sempre meglio, ci evitiamo malattie fungine se, diciamo, dovesse nevicare, se dovesse piovere, anche se in Ticino piove poco d'inverno. Però sì, coprire sarebbe meglio, ma si può anche scusare.
Allora ci chiedono: ho la salvia che ha le foglie grigie / bianche, non so se esiste l'oidio, è una malattia?
Sì.
Della salvia, cosa mi consiglia di fare?
Dunque, la salvia è molto soggetta all'oidio, è proprio un fungo che se io voglio mostrare a qualcuno a un corso uso la salvia, perché lì è quasi scontato che c'è. Non è un problema comunque, ci sono prodotti biologici naturalmente, perché come detto rigorosamente biologico quello che mangiamo, che prevengono e combattono l'oidio. Non si usa più rame nel frattempo, cosa che si usava anche, ma io non ho mai consigliato per lo Iglo rame. Comunque sia, oggi ci sono dei prodotti molto funzionanti con principi attivi naturali che combattono lo Iglo.
Sempre a proposito della salvia, invece qualcuno ci chiede ogni anno che la pianto mi muore, mentre le altre piante aromatiche nello stesso luogo crescono bene. Quindi come fare per far crescere anche la salvia?
Sì, è vero. Il problema non è tanto la salvia, è la cultura della salvia, nel senso che quando noi acquistiamo queste salvie, che tra l'altro quando le si comprano sono bellissime, sono rigogliose, ma se andiamo a vedere bene, la salvia appena comprata è sempre tutta erbacea, nel senso che è tutto verde, molle. Sono delle colture molto rapide, sono state forzate queste piante e quando poi le mettiamo nel giardino, in terra piena così, queste soffrono. E soprattutto se poi c'è un periodo di 2 o 3 giorni di pioggia, immancabilmente muoiono. Proprio perché non hanno ancora un apparato radicale in grado di assorbire l'acqua e poi anche la pianta non ha ancora resistenza, non ha niente di concreto, è tutto verde, tutto. E di conseguenza io consiglio di piantare la salvia più avanti, non in questo periodo dell'anno che, come adesso ci hanno già detto, purtroppo che tra poco comincerà a piovere, i famosi monsoni primaverili. Ecco, se noi dovessimo piantare la salvia adesso, poi arrivano questi, chiamiamoli i nostri monsoni di casa nostra, garantito che il 90% delle salvie piantate adesso moriranno.
Doris ci chiede come potare la salvia perché cresce a dismisura e poi tra l'altro ci dice anche purtroppo la mia cicoria e i miei porri, malgrado la copertura, sono stati divorati dai cervi e mette un emoji della scimmietta che si copre gli occhi.
I cervi sono dei buongustai, bisogna lasciarli, dargli atto.
Quindi come potare la salvia?
Allora, la salvia non va potata, va consumata, bisogna fare gnocchi, burro e salvia per esempio, pesce, tanta salvia, si cima praticamente, ogni volta che noi usiamo 1 o 2 ciuffi di salvia l'abbiamo già potata, in teoria, come detto, io non devo mai potare la mia salvia perché la uso.
Si può anche congelare, tra l'altro.
Esatto.
Allora, ci ascoltiamo The Ladies is a Tramp e poi torniamo a dare consigli ai nostri ascoltatori. Con il consulente tecnico e giardiniere Valentino Stedler stiamo parlando oggi dell'orto perfetto, sperando insomma che tutti si dedicano a quest'arte meravigliosa che ci permette di coltivare ortaggi freschi, erbe aromatiche anche a casa nostra. Valentino, stanno arrivando moltissimi messaggi di persone che ci chiedono di come fare un orto a casa, magari sul balcone, sul terrazzo, anche per chi non ha un giardino. Per esempio, un ascoltatore ci dice, ma per orti in vaso sul balcone, che consigli ci può dare? Quali tipi di vasi, quali tipi di terra? Io aggiungerei anche magari dove metterli come esposizione.
Sì, allora, per l'orto quello che è sempre importante è il sole, perché se vogliamo che maturi un frutto, adesso sto parlando naturalmente degli ortaggi estivi come pomodori, le melanzane, i peperoni, hanno bisogno di caldo e di sole. Sole è importante. Questa è la prima prerogativa. Poi, naturalmente, una cosa che non va dimenticata, sui balconi, spesso e volentieri non c'è rubinetto. Gli architetti questo lo dimenticano spessissimo. Allora, naturalmente, diventa complicato avere un orto sul balcone e non avere l'acqua e doverla portare fuori dalla cucina. Questo, naturalmente, è sempre da prendere un po' in considerazione. Poi, tutto il resto va bene. Allora, più c'è terra, più gli ortaggi diventano grandi, hanno nutrimento e più crescono. Questo per via della dimensione. È chiaro, se io prendo una cassettina da gerani e pretendo di avere i pomodori, saranno miseri. Se invece abbiamo delle vasche da 1 m x 45 x 45, che magari normalmente ci piantiamo le tuia, ci possiamo mettere anche i pomodori e i citrioli e vengono bene. Sì. Stiamo parlando di un argomento poi molto, molto conosciuto e sempre più in espansione, che sono poi le aiole rialzate, cioè
Esatto, che si
dove.
trovano un po' dappertutto in commercio.
Esatto. E, come detto, come scegliere? Naturalmente dipende anche dal posto che abbiamo. Se abbiamo una terrazza, diciamo, che c'è posto, mettere una bella vasca da 1,5 m x 80 cm, 80 cm di altezza sarebbe fantastico, perché puoi fare qualcosa di serio. Dunque, se ci piove sopra, che è meglio naturalmente che sia coperto, dobbiamo fare un buon drenaggio, perché se dovesse piovere come piove in Ticino, comunque l'acqua deve poter scappare via. Allora un buon drenaggio sotto, che facciamo con, può essere ghiaia, può essere argilla espansa e quant'altro. Sopra questo drenaggio mettiamo un telo filtrante, cioè praticamente il stesso lavoro che facciamo come quando piantiamo una pianta in un vaso. Poi l'aiola rialzata, il riempimento è un po' un'arte, nel senso è una stratificazione. In basso mettiamo della corteccia normalmente, ma della corteccia non quella destinata alla copertura che c'è dentro tutte le porcherie di questo mondo, deve comunque essere una corteccia o comunque un trucciolato di legno pulito, naturale, non che c'è dentro della pittura e qualche altro, perché parliamo di nuovo di chimica che poi alla fine mangiamo. Allora deve essere proprio destinato alla aiola rialzata, e ci sono i prodotti in commercio. E poi dopo vanno due tipologie di terriccio, cioè il composto sotto, quello più grasso, più pesante, stiamo sempre parlando di un terzo. Se noi abbiamo a disposizione un'altezza di 60 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm. Più è l'altezza, meglio è. Come detto, il composto è in mezzo e sopra invece un terriccio per aiole rialzate. Allora, tutti questi prodotti ben specifici ci sono in mercato, è opportuno rispettare queste regole, in maniera che le piantine, quando noi le piantiamo dentro nel terriccio bello soffice, poi quando mettono giù le radici trovano il grasso, trovano il terreno fertile, e così facendo veramente si ottengono dei risultati eccellenti. Come detto, la cassettina 17x17 per 60 non va bene. Tengo a precisare che naturalmente l'aiola rialzata è veramente adatta alle aromatiche più che agli ortaggi. Poi naturalmente, a seconda della dimensione della vasca che abbiamo a disposizione, ci sono ortaggi, ma anche i pomodori, che sono baby, che sono piccoli, che restano piccoli, no? Ci sono quei cocktail, pomodori cocktail, che sono piantine che diventano alte 50-60 cm e sono adattissime a questo scopo. Se poi c'è una ringhiera come una volta e non delle lastre di vetro come parapetto, possiamo anche mettere citrioli, farle crescere sulla ringhiera. Io lo trovo affascinante, si possono fare delle belle cose. E non da ultimo, io lo dico sempre, magari mettere un qualche fiore dentro in mezzo, perché fa anche allegria, e visto che è un balcone, comunque quando guardo fuori, vedere anche un po' di colore non guasta.
La aiuola è stata rialzata, insomma, impazzano negli ultimi anni, per qualche motivo preciso o è solo decorativo e anzi magari ci facilitano anche il compito di non dover stare inginocchiati tutto il tempo?
Tu l'hai detto. Effettivamente la terra è bassa ed è faticoso qualsiasi lavoro su questa terra, ma tirandola su a 75 cm da terra, cioè l'altezza di un tavolo, naturalmente è all'altezza ideale. È vero, l'aiola rialzata ha dei limiti, cioè di dimensioni, però su un balcone, su una terrazza, diciamo, dove c'è un po' di spazio, poter mettere delle vasche abbastanza importanti come dimensioni è una gran bella cosa, eh.
Allora, leggiamo un po' di messaggi. Qualcuno ci chiede: visto che devo tagliare le tuie, e ci manda la fotografia di grandissimi contenitori di sasso, di cemento, che servono da separazione delle aree, appunto con delle tuie ormai secche, e dice: l'esperto pensa che potrei piantare ad esempio pomodori, rosmarino, basilico, però penso che dovrò svuotare completamente i vasi e mettere nuova terra, essendo di sicuro pieno di radici.
Esatto, allora la tuia è un apparato radicale molto importante, e di conseguenza quelle vasche sicuramente saranno completamente piene di radici. Allora bisogna togliere tutto e fare quello che abbiamo appena detto prima, cioè il riempimento come un'aiola rialzata. Poi si può piantare qualsiasi cosa, diciamo il rosmarino, fare attenzione che comunque è tanto vigoroso e dentro nelle vasche. Io il rosmarino direi allora di metterlo in un vaso separato, lui da solo, proprio perché lui è molto vigoroso e tendenzialmente dopo qualche anno andrebbe a mangiarsi tutto il nutrimento dei restanti ortaggi.
Ecco, tra l'altro l'ascoltatrice aggiungeva anche: abito a Claro, qui soffia sempre tanto vento, va bene ugualmente?
Beh, sì e no, nel senso che ci sono gli ortaggi che soffrono di più e ortaggi che soffrono di meno, anzi ci sono proprio degli ortaggi che hanno bisogno del vento per poi non ammalarsi. Guardiamo i fagiolini che Sono campo fertile per la mosca bianca, per esempio. La mosca bianca detesta il vento. Allora, se pianta fagiolini, non avrà la mosca bianca. Almeno un punto, diciamo, positivo del vento c'è.
David ci scrive: un sacchetto di ciufa presa in Spagna, il prodotto è scaduto, mi chiedevo se posso seminare i tuberi nell'orto e se posso, se possono crescere in climi meno caldi rispetto a Valencia.
È da provare, visto che ce l'hai il sacchetto, prova, cosa vuoi che dica? Non l'ho mai fatto io personalmente, se è riparato la posizione, chissà, magari ha fortuna che funziona.
Adri da Brusio ci dice: ho una ginestra, mi sembra sia seccata in questo periodo, i rametti in alto bisogna tagliarli, in basso mi sembra meno secca.
È difficile dirle senza vederla, ma sì, basta prendere un rametto e cercare di girarlo, alla ginestra è molto flessibile, se si spezza vuol dire che è secco.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, con la salvia si possono fare gli smudge, che io non so cosa siano, così uno purifica anche la casa. Già sentito il nome?
No.
Una novità, magari può scriverci qualche informazione in più. Poi ci scrivono anche: io la salvia la porto completamente in autunno e poi rinasce, che è una meraviglia in primavera.
Come dicevo, io non ho mai avuto questo problema perché la uso tanta la salvia. Quello che so è fare attenzione di non potarla nel legno. Una volta che la salvia cresce, poi crea legno, cioè tronchetto, rami. Se si taglia nel legno, nel secco, ha la tendenza di non più essere in grado di rigermogliare. Cioè quando si taglia la salvia, comunque di tagliare sempre nel verde.
Ci chiedono: se pianto cetrioli e pomodorini in vaso sul balcone, ecco, allora quali fiori commestibili potrei abbinare?
Dunque, fiori commestibili, qua mi chiedono un po' tanto. Io so che c'è un fiore giallo-arancione che si chiama... mi sfugge il nome, è anche molto bello il fiore. So che lo usano, io adesso ho fiori... non ne mangio solitamente.
E al di là del commestibile, visto che dicevi in ogni caso di abbinare qualche fiore agli ortaggi anche per creare un po' di colore.
Allora, malgrado sono di origini teutoniche, ma sono nato e cresciuto qua, di conseguenza sono un latino al 100% negli usi e costumi, noi tendenzialmente, appunto, questa cultura del mettere il fiore nel giardino viene dal nord, che è molto bello, vedere i giardini al nord delle Alpi è una meraviglia. Da noi è meno diciamo conosciuto e meno fatto, ma io quello che faccio sicuramente è mettere i tagetes, perché oltre diciamo essere un fiore bello, attraente e quant'altro, fanno un altro lavoro nell'orto. I tagetes sono amati dalle lumache, ma amati veramente, cioè non possono farne a meno, e di conseguenza se una lumaca arriva nel nostro orto dove non dovrebbe essere, prima di mangiare la lattuga, prima di mangiare i pomodori, si mangia il tagetes. Almeno noi magari facciamo in tempo a vederlo e eliminare la lumaca e allontanarla.
Si può chiedere all'esperto, ci scrivono, che cosa è meglio usare per evitare la crescita delle erbacce? È meglio la corteccia, il fieno, la paglia, la plastica? Grazie mille, perché evidentemente le erbacce rendono tutto meno bello nell'orto, e poi, come giustamente dicevi, mai usare prodotti...
Esatto. Allora, è questione di tempistiche. Sicuramente la paglia è la miglior cosa, perché ha il tempo anche di decomporsi, poi trasformarsi in terra in una stagione. Viceversa, la corteccia ci mette più stagioni, di conseguenza poi nel secondo anno comincia a diventare fastidiosa perché bisogna spostarla. E invece la paglia ha questa caratteristica che in una stagione si decompone e di conseguenza la stagione seguente o a fine stagione abbiamo comunque l'orto pulito. E l'anno successivo, quando si fa di nuovo e si vuole fare un pacciame, si mette la paglia, è proprio l'ideale.
Allora, c'è qualcuno che ci ha mandato la foto della sua aiuola orto e dice: ho sempre gli afidi pur facendo dei trattamenti, farfalline bianche minuscole, giusto? Mm-hmm. Come fare per eliminarli definitivamente? Ho messo rosmarino, melissa, origano, menta, e poi chiede anche: si può potare completamente il rosmarino per farlo rivenire? È un po' deforme e gli aghi sono un po' marroni.
Dunque, iniziamo col rosmarino. Il rosmarino è un po' la stessa storia come la salvia. Se noi lo portiamo nel secco, cioè nel tronco, non rigermina più. Bisogna sempre portarlo nel verde, altrimenti ci muore. Per tornando indietro, abbiamo sentito una carrellata di aromatiche e ha parlato di moschine bianche, se ho capito bene. Ecco, le moschine bianche sono attratte soprattutto dalle essenze che sanno di limone, e ha parlato di melissa. Ed è la melissa che attira la moschina bianca. Sicuramente, se si elimina la melissa, diciamo, dal coro o dal gruppo, abbiamo già eliminato la mosca bianca, perché gli altri non sono, diciamo, un'attrazione per la mosca bianca. E questa sarebbe una possibilità, e è un po' difficile combattere la mosca bianca sugli ortaggi, proprio perché non vogliamo usare la chimica. L'unico sistema, ma non è evidente, sono dei oli, olio di colza, oli comunque oli naturali, e trattare di notte quando la mosca bianca non svolazza in giro. E l'olio fa sì che non riesce più a volare la mosca bianca e di conseguenza deperisce.
Non basta se è la melissa ad attirarle, magari spostare la melissa,
sì,
più lontano dal resto.
Sì, praticamente andrebbe, la mosca bianca andrebbe sulla melissa. Invece le afidi, gli afidi è semplice, ci sono dei prodotti fitosanitari a base di acidi grassi, roba del genere, che va benissimo e sono subito eliminate.
Fausta ci dice, invogliata dal bel tempo, la scorsa settimana abbiamo piantato alcune piantine di fragole, però appunto, come detto, il tempo è ballerino, allora è meglio coprirle?
No, le fragole sono molto resistenti, le fragole stanno fuori d'inverno tranquillamente, se avete comprato le fragole piantate sicuramente si fermeranno un pochettino, ma non succede niente.
Ci chiedono consigli per la calendula.
La calendula, sì, sentiamo.
Ci chiedono consigli.
Consigli in che genere? È bello. La calendola sicuramente è un fiore bellissimo. La calendola si può anche fare un tè, si può fare dei decoti, molto ornamentale. Quello che è, la calendola non ama il caldo. Allora, quando si fa veramente caldo d'estate, soffre. Allora, se abbiamo la cascina in montagna, in valle, lì la calendola viene molto meglio che in piano, ecco, e a Lugano che a Locarno, ecco.
Troppo bella, non la calendula, la canzone che stiamo per ascoltare di Davide De Marinis. No, è bella anche la calendula. Stiamo parlando dell'orto. Quest'anno speriamo di avere tutti un orto perfetto. Ne stiamo parlando con Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico. Valentino, abbiamo detto degli orti tradizionali, degli orti sul balcone, quindi l'utilizzo di queste cassette rialzate. Ci chiedono anche, lo si vede già un po' meno, però qualche anno fa c'era anche un po' l'idea degli orti in verticale.
Sì. L'orto in verticale lo vedo poco pratico, ecco, devo essere sincero. Quando vedo queste pareti verdi mi sta bene, nel senso che non devo andare su a raccogliere, perché è tutto automatizzato, c'è l'impianto di irrigazione che poi porta anche il concime e va bene. Ma se devo poi anche andare a curare, a strappare, a raccogliere, diventa un po' più complicato. E comunque, diciamo, la possibilità di mettere substrato è limitata. Allora veramente bisogna lavorare tutto di concime, e anche questo non mi piace, ecco. Fondamentalmente non sono così un grande fan di questa tipologia di orto. Allora, l'aiuola rialzata, come detto, che possiamo avere una certa dimensione, un certo volume di terra, va benissimo. Ma queste pareti verticali comunque sono veramente piccole, queste tasche, questi chiamiamoli vasi, contenitori, quello che è, sono piccoli. Andrebbe bene un'insalatina, ma non ci vedo il pomodoro, non ci vedo il citriolo, non ci vedo la zucchina, non c'è abbastanza substrato.
Quindi se uno lo scegliesse proprio a titolo decorativo, meglio mettere dei fiori? Hanno abbastanza terra i fiori, oppure anche lì non è proprio l'ideale?
Ma più che altro il fiore, non sono così, diciamo, vincolato del biologico. Come detto, io mi piace che quando si mangia qualcosa di pulito, qualcosa di puro. Il fiore fiore che è ornamentale, se gli dobbiamo dare una concimazione sistematica, non è grave, perché non lo mangiamo e resta lì, è circoscritto, non inquiniamo, ecco, per quello che io non ci vedo così tanto l'orto in quel contesto.
Torniamo alla calendula, perché un'ascoltatrice dice proprio che il fiore arancione commestibile è la calendula.
Ottimo, ora abbiamo imparato qualcosa di nuovo.
Allora, qualcuno dice: sulle confezioni di fagioli e fagiolini nani viene sempre detto che un tutore non è necessario. Nonostante ciò, io trovo che le piante siano molto fragili ed è quindi meglio utilizzarlo, e chiede che cosa ne pensi.
Ma ormai nei fagioli e fagiolini ci sono di tutti i tipi e dimensioni. Ci sono quelli che è indispensabile mettere il tutore e ci sono quelli proprio piccolini, nani, che crescono al massimo 25-30 cm, sono cespugliosi, e lì no, assolutamente no, io non ce lo metto.
Un'ascoltatrice, Paola, ci chiede cosa fare con un meraviglioso cavolo nero tutto in fiore.
Ma lo osserviamo, se una volta è in fiore ormai da mangiare non è più un granché. Il cavolo nero adesso è un po' tardi per mangiarlo, dico subito agli ascoltatori, visto che abbiamo aperto il tema, il cavolo nero è un ortaggio poco conosciuto alle nostre latitudini, al sud, soprattutto Italia, Portogallo, è molto usato il cavolo nero, è sano, è buonissimo, si possono fare veramente in tutte le maniere. Se avete dei conoscenti portoghesi, chiedete come lo fanno, perché vi assicuro che fanno delle pietanze eccezionali, proprio delle specialità portoghesi col cavolo nero. Come detto, da noi poco usato, è un ortaggio che noi possiamo piantare d'inverno, cioè in autunno, metterlo a dimora e raccoglierlo per tutto l'inverno. Ora, naturalmente, col caldo che ha fatto è andato in fiore e non c'è più da mangiare, ecco.
E sempre Paola ci chiede se pomodori e taggeti vanno bene insieme.
Oh sì, molto.
Perfetto. Allora, scusate, pensavo alla calendula da inserire nell'orto rialzato, poiché il vostro interlocutore non ricordava il nome o pensava ad altro?
Pensavo proprio ad altro.
Ok. E poi, aspettate che apro l'altro messaggio. Maria ci dice: vorrei sapere se salvia e rosmarini vicini vanno bene, e poi appunto ci dice che c'è anche in alcuni casi comunque il problema dei topi per chi ha l'orto in terra lungo il lago, vicino ai corsi d'acqua, come si possono tenere lontani. Io li ho visti anche saltare in vasi piuttosto alti.
Allora, il topo o ancora peggio i ratti sono estremamente agili, sono estremamente furbi e intelligenti. Se ci sono, ormai non resta che il veleno, non mi piace tanto dirlo, ma se il problema è importante, quello è la soluzione, oppure delle trappole dove non si colpisce e poi si porta via. Questa è un'altra possibilità, naturalmente. Io per fortuna di questi problemi non ne ho mai avuti e non mi è mai stato neanche detto che qualcuno ha problemi, perché è più un problema al nord delle Alpi, ecco, i topi campagnoli negli orti. Io mi ricordo, avevo una zia sul lago di Costanza che aveva un orto meraviglioso, io ero sempre affascinato da questo orto, come detto poi pieno di fiori anche, e lei metteva queste trappole che tra l'altro le trovavo anche molto crudeli, ma tutti i giorni ne tirava su una decina almeno di questi topi, che a quelle latitudini, almeno a quei tempi, io ero ancora un ragazzino, facevano grandi danni.
Allora, un ascoltatore ci dice: ho piantato degli Edelweiss, posso metterli all'interno oppure devono stare fuori?
Oh, devono stare fuori e devono avere freddo, cioè secondo me soffrono anche qui da noi. Adesso dipende dov'è, se la casa è su in montagna vanno benissimo, in valle da qualche parte va bene, ma qua da noi soffrono. Allora, se li piantiamo in un giardino in piano, bisognerebbe metterli in un posto dove prendono il sole solo la mattina, e il pomeriggio non prendono sole.
Carla, scusate, scrive: certo, io il cavolo nero lo utilizzo per preparare una squisita ribollita toscana, e poi dice: grazie mille per i preziosi consigli. E Paola ci richiede ancora: allora devo tagliare il mio cavolo nero, tolgo le foglie e me le mangio?
Sì, quello che è rimasta si può mangiare, sicuramente adesso questa stagione non è più il massimo della vita, però sì, si può mangiare e magari farlo bello bollito, così meno.
Se oggi con il tuo entusiasmo tu avessi conquistato qualche nuovo ascoltatore che decidesse di fare il suo primo orto, che si è rialzato oppure nel giardino, allora che cosa consigli come prime piante un po' facili per avere una buona riuscita? Primo orto.
Ma io dico sempre questa cosa, ci sono i puristi che loro seminano e chiaramente è un lavoro in più, è abbastanza impegnativo, ma io dico sempre, quando uno si affaccia a questo mondo, che comunque io ci tengo tanto che la gente intraprenda questo percorso perché è una cosa veramente bella, consiglio sempre di comprare le piantine e comprare diverse tipi di varietà. Non so, se voglio il pomodoro, non compro un tipo di pomodoro, ne compro quattro. Così faccio l'esperienza e poi vedo quello che mi è piaciuto di più, quello che è venuto meglio nel nostro giardino. E questo non solo con i pomodori, anche i citrioli. Non prendo tre citrioli della stessa varietà, prendo tre varietà. Così uno comincia a fare esperienza, perché ogni orto ha la sua storia, ogni esposizione ha la sua storia, i nostri gusti, ognuno ha i suoi gusti. E quando poi ho dimestichezza e ho scoperto che mi piacciono quelle tre varietà di pomodoro, quelle due varietà di zucchine, quella varietà di cocomero. Posso anche magari decidere di intraprendere la semina, cioè nel senso raccogliere la mia semina, non acquistarla, perché la semenza che noi raccogliamo è molto, ma molto più efficace che quella acquistata. Voi non troverete mai in commercio una semenza così germogliabile come la semenza che raccogliete poi voi dei vostri ortaggi.
Qualcuno ci scrive: c'è una pianta da mettere nell'orto che tiene lontani i topi. Io non mi ricordo il suo nome, dice, ma magari qualcuno degli ascoltatori se la ricorda, la conosce, ce lo può scrivere.
Sì, sarebbe interessante. Adesso che lo dici, anch'io una volta ho sentito qualcosa del genere, ma come detto, è un problema che per fortuna in Ticino abbiamo poco.
Ci dico, anzi, Peo, per far crescere il rosmarino, mettere il ramo. Il ramo mela patata e vedrai che crescerà benissimo. Ah, è un errore di battitura. Il ramo nella patata.
Ok. Praticamente con l'amido, praticamente germoglia allora, questa è la teoria.
Qualcuno ci scrive: i pomodori, eccetera, li tiro su con i miei semi. Esatto, quindi se uno volesse utilizzare poi e fare i propri semi, che cosa deve fare?
Allora, scegliere sicuramente la pianta più vigorosa, il frutto più bello, più grande, più forte e lasciarlo maturare per bene sulla pianta e poi quando è veramente maturo, che quasi quasi diciamo comincia, non dico marcire, ma veramente molliccio, lo raccogliamo, lo apriamo, cioè lo tagliamo a metà e con una pinzetta tiriamo fuori le semenze, le mettiamo su un foglio di carta o di giornale e lo lasciamo asciugare, ma non al sole. Dobbiamo metterlo asciugare in un luogo caldo, asciutto, ma non sole diretto. Quando è ben asciutto, si può proprio togliere via ancora il resto della polpa che ormai è essiccata, seccata, e poi mettere i semenzi dentro in una bustina di carta che possiamo creare noi, chiuderla bene e metterla in un locale dove le temperature non salgono sopra i 25 gradi e non vanno sotto i 15 gradi. Facendo questo lavoro, la nostra semenza raccolta questo autunno ha una germinabilità quasi del 100% per 4-5 anni.
Carina ci chiede: salvia vicino al rosmarino, va bene?
Allora, io non le metterei vicino non tanto perché non si piacciono, ma perché comunque tutte e due hanno un apparato radicale molto importante e di conseguenza io gli darei gli spazi necessari. Allora, se le mettiamo nella stessa vasca, comunque uno da un lato e uno dall'altro lato, preferibilmente ognuno nel suo vaso.
Doris invece ci scrive: oltre ai tagetes contro le lumache vanno bene i granulati, sembra siano dannosi per l'uomo. Scusa, ho letto sbagliato, sembra non siano dannosi per l'uomo, però per gli animali, è vero?
Allora, nei granulati per le lumache ci sono due tipologie. C'è quella convenzionale, cioè il granulato celeste solitamente come colorazione, che è una formula chimica. Il celeste è stato concepito apposta perché gli animali, mammiferi in particolare, vedono questo colore di celeste acceso come pericolo, di conseguenza non lo mangiano normalmente. Ci sono purtroppo dei cagnolini molto piccoli che chiamano chihuahua che questa distinzione non la fanno e sistematicamente lo mangiano. Io ho parlato con la mia veterinaria che si occupa dei miei gatti e lei dice effettivamente che c'è un grossissimo problema con questi prodotti per le lumache, con proprio i chihuahua in particolare. Poi loro sono piccolini, sono magrolini e ne soffrono. Dunque, chi ha degli animali, ci sono i grani a base di ferro che vanno bene contro le lumache, ma sono naturali e il chihuahua, diciamo, anzi lo rinforzate, gli fa anche bene se lo mangia.
Peo ci dice: per tenere lontane le talpe si può piantare il ravijun, non so se è il ravijun in dialetto o il ravijun più latinistico. Conosci?
No, non lo conosco, però devo dire che ci sono anche dei prodotti naturali fatto con, per esempio, con un eucalyptus australiano, ma in particolare che sa di limone, che si può mettere, cioè praticamente spostare una montagnetta creata dalla talpa, inserire, e non gli piace per niente. Proprio quando lo aprite è buonissimo l'odore, si potrebbe mettere anche nell'armadio volendo, e le talpe viceversa se ne vanno.
Ecco, la nostra ascoltatrice ci ha mandato una foto della pianta che tiene lontani i topi e dice: ho trovato il nome, Euphorbia latiris.
Vero,
è un vero, infestante.
Vero, non piantatelo.
Allora, noi la scorsa volta, dopo che abbiamo parlato del tappeto verde, abbiamo detto ai nostri ascoltatori che c'era la possibilità di seguire un corso tenuto da te sull'argomento, e in tanti davvero hanno partecipato. Allora, visto che ci stanno chiedendo delle informazioni sull'orto, i tuoi consigli eccetera, possiamo dire che proprio sabato prossimo a Manno terrai un corso proprio sull'orto, orto in terra, orto rialzato. Sono 2 ore e mezza, dalle 10 alle 12:30. Il corso è completamente gratuito, per cui se qualcuno fosse interessato si può iscrivere. Viene tenuto in un centro giardinaggio a Manno, è gratuito ma bisogna iscriversi, quindi contattate la struttura. Che cosa presenterai?
Come hai detto bene te, parleremo dell'orto in maniera molto approfondita e articolato come corso. Sentirete tutte le chicche che si possono applicare, i lavori. Naturalmente è vero, è un argomento ampissimo, bisognerebbe fare un corso che dura 2 settimane, ma sicuramente i punti salienti li affrontiamo in questo corso. Affrontiamo anche l'aiola rialzata, che, se vogliamo, lo ripeto, fondamentalmente è un orto in miniatura. La cura non è molto differente che un orto normale, però è molto interessante. Io vi aspetto numerosi al corso, spero che posso salutare di persona tanti di voi. E sì, è nuovo questo corso, l'abbiamo fatto apposta, cioè stiamo ampliando. Fino all'anno scorso il corso l'unico che si faceva regolarmente era quello dei tappeti erbosi, e quest'anno per la prima volta, con questa, diciamo, questa catena di negozi sparsi sul cantone che c'è solo in Ticino, sono molto orgoglioso di l'ho messo insieme io questo corso, perché non esisteva, la nostra ditta non aveva un corso del genere. E poi posso già anticipare che in autunno poi faremo anche un corso nuovissimo sulle orchidee.
Ecco, quindi ripetiamo, un corso aperto a tutti, completamente gratuito, l'occasione magari, se avete voglia, di incontrare personalmente Valentino, 2 orette, dalle 10 alle 12:30 questo sabato a Manno. Un ascoltatore ci scrive: beh, volevo portare la mia esperienza sui prodotti contro le lumache a mia sorella, purtroppo sono morti 2 cani, appunto un cucciolotto e un cane medio grande, quindi ancora una volta la pericolosità di questi prodotti, Valentino.
Allora, adesso sono scioccato e perplesso, perché i prodotti contro le lumache sono regolamentati e il principio attivo dentro nei prodotti chimici è regolamentato ed è veramente lieve, cioè c'è veramente poco principio attivo. E ho quasi un po' di difficoltà a credere che sia la causa principale sia questo per la morte di un cane. So che ci sono altri prodotti in giro che fanno danni ai nostri animali, e questo mi rattrista tantissimo. Come ho detto, le direttive per i prodotti contro le lumache sono molto molto severe, e il principio attivo è stato ancora abbassato 2 o 3 anni fa, e praticamente è garantito che animali fino a 700 grammi hanno un po' di mal di pancia, è vero, hanno la diarrea, ma di morire questo non l'ho mai sentito.
Grazie mille Valentino per tutti i meravigliosi consigli che ci hai dato oggi, speriamo che hai conquistato tante persone, sapremo poi alla fine dell'estate quali sono stati i frutti nell'orto. Grazie a voi per tutti i messaggi, io vi auguro di trascorrere un ottimo pomeriggio, ci risentiamo domani.